Gloria a colui che era e che ritornerà. Accomodatevi. Se avete la vostra Bibbia, chiederò la vostra attenzione leggendo Matteo capitolo 21. I bambini possono andare, Dio vi benedica. Da Matteo capitolo 21 continueremo il servizio, così vorrei che ci concentriamo su ciò che abbiamo cantato, cosa è stato cantato, e cerchiamo di legare insieme nello spirito quella che è l'acclamazione di Cristo, quella che è il fatto che Gesù è il Re dei Re e Signore dei Signori, i cantici che abbiamo cantato. Questa mattina tutto quello che stiamo facendo, e io do tutto il credito allo Spirito Santo, ha a che fare con un semplice solo tema: Gesù è il Re. La seconda cosa che vorrei dire è: Gesù il tuo Re? Se è il tuo Re, gloria a Dio per questo. Se avete preso Matteo 21, rimanete pure seduti, leggeremo i primi 17 versi, e qui si tratta di un giorno particolare. Non era il sabato, perché tutta questa strada non si faceva il sabato rispettando la legge mosaica, ma probabilmente era domenica o forse venerdì, non sappiamo per certo. Di qui nasce un po' quella che poi da bambino dicevo: papà, mamma, ma che sono tutte queste palme tutte intrecciate, tutte queste cose? Papà mi spiegò: oggi qui in Italia è la settimana prima della Pasqua e si celebra questo. E noi crediamo che Gesù è venuto ed è il Salvatore, ed è il Signore, e non cerchiamo di acclamarlo re una settimana e dopo una settimana diciamo la stessa folla gerusalemmiana: crocifiggelo. Sapete perché? Perché gridava crocifiggilo? Perché alcuni erano bramosi di vendetta, altri erano costantemente lì a cercare di catturare l'attenzione dei deboli. Perché? Perché iniziavano a perdere terreno, e questi erano quelli che dovevano essere i sapientoni, coloro che dicevano: no, no, aspetta, noi conosciamo la legge, conosciamo i profeti, Gesù è il Messia, accettiamolo, apriamo il nostro cuore. E invece la paura di perdere terreno, la posizione, il posto, lo sapete cos'è il posto, eh? Quante volte nel passato dice: ah, adesso siamo tranquilli, mi hanno dato il posto. Siamo gelosi del posto. Mi piace a Milano che lo chiamano, credo, il cadreghin, la cadrega, la cattedra, da quello viene. E lo teniamo. Una volta mi fecero vedere una fotografia di un uomo che abbracciava questo trono e dalle sue mani uscivano tante dita che attorcigliavano questo bel trono. Ci teniamo tanto. Gesù invece che ha fatto? Ha lasciato andare tutta sta gloria. Perché? Perché si è voluto immedesimare in noi per salvarci. La Bibbia dice che lui ha lasciato il trono e ha lasciato e si è spogliato di ogni cosa, e come uomo è venuto. Perché è venuto? Chi gliel'ha fatto fare? Ma non capiva quello che lui stava facendo? Oppure era un po' come la folla stessa diceva: è lunatico? Non si sa se è così, se è colì. A Gesù gliene hanno dette tutti i colori, perciò se vi dicono qualcosa multicolore a te, a me, non vi preoccupate, gliel'hanno detto già a Gesù. Importante è che tu sai chi è il tuo re. Ma se stamattina ancora non sei sicuro, tu hai una bellissima opportunità. Tu ed io nasciamo e viviamo con una condanna addosso, la condanna del peccato. E ti dico una cosa: oggi può essere la giornata della tua amnistia, cioè quando in qualche momento la vera, grande, più poderosa autorità viene e dice: tu non devi vivere il resto dell'eternità in carcere, legato da catene di peccato, tu puoi essere libero se scegli Gesù come tuo Salvatore e come tuo Signore, come tuo Re. Bene, quando furono vicini a Gerusalemme, capitolo 21 di Matteo, verso 1, giunsero a Betfage, presso il Monte degli Ulivi. Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nella borgata che è di fronte a voi, troverete un'asina legata e un puledro con essa, scioglieteli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. E questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco, il tuo re viene a te, mansueto, Gesù è mansueto, è umile di cuore, è montato sopra un asino e un asinello puledro di asina. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Condussero l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. La maggior parte della folla stese i mantelli anche sulla strada. Altri tagliavano dei rami degli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che precedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna, esaltare il Signore. Osanna al figliuolo di Davide significava: lui è il Messia, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nei luoghi altissimi. Quando Gesù fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva: chi è costui? Alcuni lo sapevano, altri si chiedevano. E le folle dicevano: questi è Gesù, il profeta che viene da Nazareth di Galilea. Sapevano già molto di lui, avevano sicuramente assistito, seguito Gesù. Poi al verso 12, Gesù entrò nel tempio, sembra che sarà sceso da questa asina, e entra nel tempio e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano, rovesciò le tavole dei cambiamoneti e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: è scritto, richiama la parola di Dio, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Si riferiva al tempio, ma anche qui notate in corsivo nella vostra Bibbia, anche se la state seguendo, tutto fatto in italico oppure in corsivo, come diciamo, perché si riferisce ad una profezia già preannunciata molti anni prima. E poi Gesù continua: ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi, perché già sapevano: Gesù c'ha qualcosa che può fare, che gli altri non possono fare. Te lo dico anch'io, oggi Gesù può essere il re sul tuo problema, sulla tua malattia. E vedremo che queste non sono mal di gola, mal di testa, cose che non si vedono, sono cose che possono veramente realizzarsi e dare testimonianza di una guarigione che non può essere certamente negata. Ciechi, zoppi, e li guarì. Gesù è un guaritore, egli è re sulla malattia. Ma attenzione, rimane la Bibbia, ve l'ho detto tante volte, i capi dei sacerdoti e gli scribi, cioè quelli che dovevano saperne di più, vedute le meraviglie che aveva fatte e i bambini pure che gridavano nel tempio: Osanna al figlio di Davide. Ma potete immaginare questa scena? È bellissima. Ne furono indignati. Se io vedo un bambino che dice Osanna a Gesù, quanto mi rallegro. Questi qua si disturbavano. Oh, c'è qualcuno che stasera o stamattina c'ha in mente di disturbarsi? Noi preghiamo per te subito, imponiamo le mani su di te e sgridiamo quello spirito che non può esistere in te, perché dalla bocca dei fanciulli è nata una lode per il Signore. Vedremo anche il riferimento biblico. E gli dissero: odi tu quello che dicono costoro, per dire: Gesù, ma è possibile mai tu stai prendendo tutta sta gloria? Quando mai un uomo, un figlio di falegname, uno che addirittura viene da Nazareth, viene qua e si fa acclamare e non dici niente? Ma tu ti stai prendendo tutta la gloria? E Gesù disse loro: sì, lo capisco. Non può negare, non può avere gli scrupoli di dire: oh no, sai, come quelli qua. Vuoi mangiare? No, non c'ho fame. Ha fame? No. Gesù è chiaro. Non avete mai letto dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode? E lasciateli, se ne andò fuori della città a Betania, dove passò la notte. Gesù entra ed è acclamato. Gesù arriva a Gerusalemme e viene proclamato re. Entra non con un cavallo. Abbiamo letto da Apocalisse che Gesù cavalcherà un cavallo quando sarà nel tempo dopo, quando verrà per governare. Ma stavolta Gesù arriva e un po' spezza la regola. Il re, il potente che voleva dimostrare regalità e forza, entrava con cavallo oppure con carrozze. Invece, quando mai si era mai pensato che un re potesse venire con una cavalcatura come un'asina? Manco un mulo, un mezzo cavallo. No, un'asina. Perché voleva dimostrare che lui veniva da re mansueto e umile, da re che doveva essere capito non come uno che liberava il popolo di Israele dal dominio della Repubblica Popolare Romana, l'ho chiamata così per oggi, dai, ma in realtà veniva a liberare le anime dal peccato, perché poi voleva fare di queste le anime un popolo di redenti. Quanti di voi siete redenti? Voi avete un bel cavallo e seguirete insieme, io ci sarò, non sarò qui a Perugia da solo, lo potete scordare, sarò insieme a voi a seguire Gesù su un cavallo. Dici, sogni, 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 mi piace sognare. Che cosa devo sognare? Mi piace sognare quello che la parola di Dio ci dice. Perché? Perché non è solo un sogno, è la realtà di tutti i redenti, è la realtà di coloro che hanno dato la vita al Signore. E Gesù dopo, quando sarà, che ritornerà con la sua Chiesa, sarà ancora una volta re dei re, signore dei signori. Il suo titolo non cambia, la realtà del Cristo rimane forte. E per questo lui oggi vuole fare una cosa, vuole entrare umilmente nella tua vita, nel tuo cuore, nel tuo essere, e vuole entrare non con un cavallo. I re entravano con il cavallo era forza, era potere, era dominio, era autorità, ma Gesù non vuole essere quel re umano. Gesù è il re di ordine divino, e noi dobbiamo essere come Gesù. Una grande e bella opportunità. Perché tutto questo? Perché se noi oggi facciamo entrare Gesù come re nel nostro cuore, noi lo seguiremo nel cielo. Ma se Gesù non entra oggi, poi alla fine c'è Filippesi che dice che se tu con la bocca lo confessi, sì, ma se non lo confessi, verrà il tempo quando lo confesserai, il re dei re, signore dei signori. In altre parole, preferisco che confesso Gesù, re dei re, signore dei signori, oggi come mio re, che confessarlo domani come mio giudice. Perché lui governerà con una spada a due tagli, con una verga di ferro, tutte le nazioni che lo hanno abbandonato e lo hanno alimentato contro di lui ogni forma di autorità e disubbidienza. Gesù è il re dei re. Significa questo, significa che oggi è il giorno della salvezza, secondo Corinti capitolo 6 verso 2, e prenderò una bella carrellata di versi per dirvi che tutto quello che voglio dirvi in questa mattina è biblico, così preferisco permettere ai versi della parola di Dio parlare in modo chiaro, poiché egli dice ti ho esaudito nel tempo favorevole, ti ho soccorso nel giorno della salvezza, eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Non pensare che tu ed io siamo padroni del futuro. Quante persone pensate che sono sopravvissute con il potere del futuro? Io domani, io faccio, io questo, lo farò. No, non esiste. Noi non siamo sicuri. Ecco perché Gesù dice oggi è il tempo che tu ed io possiamo essere salvati. Perché? Perché lui viene e sarà re. Punto e basta, lui è re. Ma su che cosa è re? Prima di tutto vuole essere re sul tuo peccato. Se tu non permetti a Gesù di entrare e regnare sopra il tuo peccato, così che il suo sangue, cioè il suo sacrificio, toglie via il tuo peccato, tu rimarrai schiavo. Permetterai o penserai invece, ma che ho fatto? Come mai potevo dare la mia vita come re a Gesù e invece l'ho dato al peccato? È il peccato, dice Paolo, che signoreggia, che governa. Il peccato non è un po' vergognoso, un po' riservato, no, no, sai, non ti voglio disturbare. No, il peccato ti prende, ti strangola. Il peccato è una cosa che ti dà anche un assegno. Vi ricordate domenica scorsa? L'assegno che vuole che il diavolo assolutamente tu abbia e che scambi subito, in maniera che il salario del peccato arrivi su te. Vi ricordate qual è il salario? La morte. Morte significa eterna separazione da Dio. Ma io voglio cavalcare insieme a Gesù, voglio seguire questo grande numero di cavalieri che Gesù capeggia e andare ovunque. Non è un sogno, è la realtà, è una verità che noi aspettiamo. Egli, se tu apri il cuore, oggi entrerà e regnerà sulla tua vita, iniziando a regnare sul tuo peccato. Dice, ma come faccio? Io ancora ho tanti difetti, ho tanti problemi, ho tante difficoltà. Tu ti devi arrendere a Gesù. E quando Gesù viene, lui inizia a pulire. Sai, c'ha un prodotto che è capace di pulire e sbiancare ogni cosa. Lascia stare tutti i prodotti televisivi che dicono che sbiancano di qua e di là. Quelli sono pubblicità. Questa è realtà. Gesù ha il potere di togliere ogni peccato. Ora come fa? Lui inizia dichiarandosi re non solo sul popolo di Israele, ma anche su tutto il regno. Se noi andiamo in Matteo, capitolo 21, il secondo verso, dice che subito dichiarò di andare nel villaggio che era di rimpetto e trovare proprio questa borgata di fronte un puledro di asina, e cerca di portare avanti questa realtà. Gesù sta chiedendo una cavalcatura per entrare dentro Gerusalemme dal Monte degli Ulivi. E poi più avanti cosa fa? Al verso 4 e 5 dice che in quel momento c'è la rivelazione che sta dicendo, e poi adesso vedremo anche in Zaccaria capitolo 9 verso 9, questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta. Quale profeta? Profeta Zaccaria. Andiamo al capitolo 9, verso 9 di Zaccaria e diciamo: esulta grandemente, o figlia di Sion. Ecco, Gesù fa eco a queste parole. Perché? Perché vuole dire che sta in quel giorno avverandosi la profezia che era stata detta o predetta tanti anni prima. Gesù sta dicendo, sì, quello che Zaccaria riferiva al re, che è il Messia, sono io. Figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa un asino sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Gesù sta dicendo, oggi questo si è avverato. In effetti che sta dicendo? Io sono il re, sto venendo. Lo vuoi riconoscere Gesù come re? Gesù è re, punto. Se tu lo riconosci, è buono per te, per me. Se tu non lo riconosci, verrà il giorno quando noi lo riconosceremo come re giudice, oggi come re amico. Quale vuoi scegliere? Un re che ti giudica o un re che ti è amico? E poi più avanti, non solo dice che egli è re sul popolo di Israele, perché dice figliuola di Sion, ma andiamo adesso in Zaccaria capitolo 9 e aggiungiamo anche il verso 10. Dopo che parliamo del puledro d'asino, dice, io farò sparire i carri di Efraim, i cavalli da Gerusalemme, e gli archi di guerra saranno distrutti. Egli parlerà di pace alle nazioni. E qui Davide Mortelliti con Perugia entra, perché noi non siamo, almeno di che, se qualcuno è anche di origine ebraica, ma noi siamo di origine gentile, che chissà, cioè le genti, le nazioni. Ma Dio già nel tempo di Zaccaria aveva preordinato ogni cosa prima della fondazione l'agnello. E che cosa? Egli parlerà di pace. Gesù è il principe di pace alle nazioni. Già sta rivelando che quello che Gesù è venuto a fare non è solo per il popolo ebreo, non è soltanto per il popolo giudaico, ma è per ogni nazione. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo è il mio re. Ti piace questo re? Gesù sarà re. Ah, ma ci sono alcuni che dicono, ma quello era solo per il popolo di Israele. No, 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 questo è per il popolo di Israele, è per tutte le nazioni che non hanno pace. E più avanti andiamo, più vedremo come la nazione e le nazioni continueranno a perdere la pace. Già sono alla ricerca di pace. E Geremia dice che pace, pace, gridano le nazioni, ma non c'è. Anche questo si avverrà ancora di più, perché se non c'è il principe di pace oggi, colui che ha il regno della pace, non ci potrà mai essere pace. Poi mi piace che Gesù dichiara la sua autorità come re quando lui inizia a pulire il Tempio. Il Tempio è sinonimo della nostra vita, il Tempio è sinonimo di quello che abbiamo dentro e che dovrebbe essere dedicato al Signore. Sai una cosa, forse tu magari non mi segui stamattina, ma in fede ti dico che Dio ti ha creato un'anima ed è pulita, è stata purtroppo sporcata come la mia, la tua e quella di tutto il mondo, perché tutto il mondo giace nello sporco del peccato, ma gloria a Dio che c'è un Salvatore. Allora lui viene e inizia a pulire questo Tempio. Andiamo al verso 12 e vediamo che Gesù entrò nel Tempio, smette di cavalcare e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano, rovesciò le tavole dei cambiamoneti e le sedie dei venditori. Non è che Gesù sta cercando di distruggere l'economia di Gerusalemme, no, è solo che non possiamo mischiare il sacro con il profano. Loro, ormai il Tempio era diventato una piazza di mercato, dove si compra, si vende, tutto si fa con disonestà. E Dio dice no. Questo Tempio c'ha una dedica particolare, è sacro. Sacro che significa? Dedicato, consacrato, messo da parte. E lui di nuovo va a tirare dei passi biblici dell'Antico Testamento per dire questo Tempio è casa di preghiera. Gesù vuole dire lascia stare tutte le altre cose che ti portano lontano. Voglio restaurare il fatto che nella Chiesa, chiamiamola Chiesa, anche se era Tempio o Sinagoga, c'è qualcosa che deve esistere, una intensa attività di preghiera. Sai perché? Perché nella preghiera Gesù salva. La preghiera Gesù battezza di Spirito Santo, la preghiera è Dio ci tocca, la preghiera che fa? Ci permette di esprimere la nostra fede al Signore. Quanti di voi avete ricevuto da Dio liberazione, guarigione e salvezza? È per causa della preghiera, e la preghiera è sempre stata portata avanti da tanti come la punizione che dobbiamo sopportare. E dove vai? Devo andare a quel santuario a pregare. La preghiera invece non è una punizione, la preghiera è il respiro dell'anima. La preghiera è quella cosa che ci permette di comunicare. Buttate il vostro cellulare, quanti di voi sono pronti a buttare il cellulare? Oh, mica ve lo mangiate. Ho fatto solo una prova. Poi magari compratelo di nuovo, perché amate la comunicazione, no? Tu ami la comunicazione, io amo la comunicazione, ve ne mando di messaggi? Tu li ricevi, tu li ricevi, tu li ricevi. La comunicazione è importante, e quando qualcuno mi dice pastore io non lo sapevo, è perché gli è mancata quella comunicazione. Forse ha bisogno di comprare lo smartphone. Sai una cosa? Noi abbiamo bisogno di comunicare, e il nostro smartphone con Dio è la preghiera. Perché la preghiera non si scarica mai, la preghiera è sempre attiva, è la cosa più bella, e questa piace a tutti noi, sicuramente dite amen. È gratis. Infatti gratis viene da una parola che ha a che fare con quello che Dio ha fatto per noi. Dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato gratuitamente, con grazia. Ti piace sto telefono? Perché andare a spendere soldi alla telefonia? Per le cose umane sì, ma per il Signore ce l'hai gratis. La casa del Padre mio è una casa di orazione. È una casa di preghiera. Gesù vuole pulire tutte le altre cose che cercano di distrarci da quello che è la nostra comunicazione. È importante la tua comunicazione umana, ma è più importante la tua comunicazione con Dio. E certo, tu e Dio, noi e il Signore abbiamo delle difficoltà. C'è una voragine tra me e Dio, tra te e Dio. Ma la rivelazione di Cristo dice che un giorno Gesù è venuto è venuto come un umile re per mettere sotto il peccato, per distruggerlo, per annientarlo, e ha steso le sue braccia sulla croce, creando il vero ponte tra l'uomo e Dio, il vero mediatore, Gesù Cristo il Signore. E oggi io posso comunicare, da quel momento, anche quando Gesù morì, la porta, la tenda, la cortina del Tempio si spezzò e diceva: l'accesso adesso è gratuito a tutti. E tutti noi, dice la Bibbia, diventiamo spiritualmente sacerdoti del Dio Altissimo. Tutti noi possiamo entrare nella presenza del Signore. Tutti noi possiamo avere accesso, come? Attraverso quel cellulare spirituale che si chiama la preghiera. Quanti di voi volete farvi un cellulare spirituale ogni giorno? Potete chiamare sempre e il Signore risponde. Cosa ha fatto Gesù lì? Ha iniziato a guarire ciechi, storpi, cioè malattie che potevano solo essere, sì è vero, l'ha fatto, persone che conosce. E poi dove l'ha fatto? Non l'ha fatto in segreto. Ci sono dei guaritori oggigiorno ovunque in il mondo che fanno per un certo ammonto di denaro delle guarigioni anche, poi arrivano le Iene e ci sfasciano tutto. Avete capito? Gesù la fa in piazza, la fa nel grande luogo dove tutti possono vedere, tutti possono constatare la potenza di Dio. E poi c'è qualcosa ma veramente di bello, perché Gesù qui in Isaia 56, 6 a 8 parla che questo modo di vedere non sarebbe stato solo per il popolo di Israele, ma era anche per gli stranieri. Ancora una volta, Dio ha sempre incluso i gentili, anche gli stranieri che si saranno uniti al Signore. Parlo di Isaia 56, Gesù sta citando, sta a dire: saranno uniti al Signore per servirlo, per amare il nome del Signore, per essere i suoi servi, tutti quelli che osservano il sabato, cioè il giorno del Signore, astenendosi dal profano, e si atterranno al mio patto. Perché? Continuiamo. E li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa di preghiera. La tua gioia non è nella casa strana degli uomini, dove lo schernitore e il beffardo si siedono, dove non c'è musica che onora l'anima tua. Tu sarai rallegrato nella casa del Signore. Ecco perché, se sei qui per la prima volta e ci vedi un po' entusiasmati, abbiamo il meglio. Abbiamo il meglio. Amen. Gesù, re del re, signore dei signori. Abbiamo il meglio. E questa grazia gratuita è arrivata. E Gesù sta dicendo: aspetta, questo tempio 2000 anni fa, lo prendo da 2600 anni fa, dalla bocca di Isaia. Tu che sei saggio, consigliere, scriba, fariseo, che dovresti sapere queste cose, non lo sai, ma io ti voglio ancora. Cosa vedo in tutto questo? Vedo che Gesù trova come una maniera così convincente, umile, ma sempre con l'autorità della parola di Dio, per cercare di convincere questi uomini a capire che lui era il Messia. E sai una cosa? Gesù sta facendo la stessa cosa oggi con te e con me. Lui manda il suo spirito e il suo spirito sta cercando di convincerci che io e te abbiamo bisogno di un Salvatore, di un Signore, che io e te abbiamo bisogno di uno a cui arrendere l'anima nostra. Ora ci saranno quelli che diranno: sì, lui è il Messia, e ci saranno quelli che dicono: no, non ne parliamo, non ne discutiamo per niente, è solamente impossibile. Ma voglio andare un po' verso la conclusione. Mi piace quest'altro punto particolare, che Gesù dichiara che è re sulla risposta che questi bambini hanno dato, in quanto loro anche cantavano come la folla. Se noi andiamo al verso 8 del nostro testo, vediamo che la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, altri tagliavano dei rami degli alberi, li stendevano sulla via. sta dicendo che tutte queste persone riconoscevano Cristo come il Signore, come il Salvatore. Gesù entrava ancora sul cavallo, sulla cavalcavuta piuttosto che il cavallo e che l'asina, ed entrava in Gerusalemme. Mentre entrava, queste persone sapevano bene come trattare un re. Infatti, se noi andiamo in Secondo Re 9:13, vediamo che 850 anni prima un re entrava sempre e dice: ridurrò la casa di Acab come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, come la casa di Baasal, figlio di Alia. E poi andiamo all'altro prossimo verso. Secondo Re 9:13, ci siamo? Allora ognuno di essi si affrettò a togliersi, grazie, il mantello e a stenderlo sotto Jehu, su per i nudi gradini. Poi suonarono la tromba e dissero: Jehu è re. Che stiamo dicendo? Stiamo dicendo che questo popolo a Gerusalemme già aveva imparato da secoli di prima che questa era la maniera di dare il benvenuto ad un re che entrava in città. Nulla di strano. Lui è re. Allora costoro che fanno? Dice: ma possibile, ma questo si vuole autoproclamare re? Allora vanno da lui e gli dicono: senti una cosa, ma lo vedi che stanno dicendo questi? Mettono a lui in una posizione imbarazzante. Se lui dice che è re e messia, lo facciamo fuori. E gli domandano: Gesù, odi tu quello che dicono costoro? In altre parole, non ti vuoi distaccare da questa acclamazione? Lo capisci? E Gesù dissero: sì. Più chiaro di così non può essere. Che significa? Gesù è re. Sì, io sono il re. Perché? Da dove prendeva tutto questo? Andiamo al Salmo 118, verso 25 e 26. E Gesù poi glielo rivela. E dice, Salmo 118, verso 25 e 26: o Signore, dacci la salvezza. Signore, facci prosperare. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, noi vi benediciamo dalla casa del Signore. E poi andiamo anche al verso 15, dove vediamo che i figli, questi bambini, lodavano e gridavano al Signore, dicevano anche loro: Osanna al figliuolo di Davide. Avete sentito questo? Avete sentito quello che stanno dicendo costoro? Gesù gli dice ancora una volta: sì. Perché? Perché lui lo aveva pianificato molto tempo prima. Gloria a te, Signore. Signore, abbiamo bisogno di capire come Gesù sta ancora una volta cercando di convincere la folla per dire: io sono il re. Inchiniamo i nostri capi.